tramonda brucia nel mare. E i vecchi assetati in desideri, sotto coppola ammocciano i pensieri. E rimma camminato queste strade, sotto dimensi ogni stile mune. Io vendo a mensa la buglie le case, a leggio canta i suoi canzoni. Ia terra mia, è scritta copura sulle case.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento settimanale o quindicinale, come dir si voglia, per quanto riguarda Linea Diretta, con ospite fisso in studio il sindaco della città di Rosolino, l'avvocato Nino Savarino, al quale rivolgiamo un buon pomeriggio anche a lui.
Buon pomeriggio.
Ed iniziamo la nostra consueta chiacchierata, ordine, punto prioritario, naturalmente l'apertura, le elezioni. Allora, sindaco, che chiave di lettura possiamo dare, secondo il tuo giudizio, a queste elezioni? Elezioni che hanno visto ancora una volta i partiti tradizionali, insomma, un pochettino traballanti. C'è chi canta vittoria, c'è chi ammette la sconfitta, ma un dato è certo che i partiti tradizionali sono stati presi di mira e in un certo qual modo boicottati, non tanto, ma comunque un segnale che arriva soprattutto dall'elettorato siciliano. Sono circa 2 milioni gli elettori che sono andati alle urne, che torneranno fra 15 giorni, perché non dimentichiamo, in quasi l'80% dei centri isolani dove si è andato a votare si andrà nuovamente a ballottaggio.
Beh, indubbiamente queste elezioni si inseriscono a pieno titolo nel momento storico che stiamo vivendo. Stiamo attraversando un momento di cambiamento epocale, possiamo dirlo senza motivo di essere smentiti, perché mai come in questo periodo si sta avendo il ricongiungimento di fattori e problematiche particolarmente delicati che stanno coinvolgendo la nostra società sotto tutti gli aspetti politici, sociali, in senso stretto, finanziari e quant'altro, dalla base, dai paesi, dai comuni, a salire fino avanti, fino ad arrivare in Europa. È un mondo che si sta evolvendo e che sta vivendo in questo momento un periodo difficilissimo sotto tanti aspetti, ma soprattutto difficilissimo nell'ambito dell'aspetto puramente economico-finanziario, che sta in qualche modo travolgendo e stravolgendo il primato della società e della politica che deve essere quando si tratta del governo della cosa pubblica. Non possiamo non tener conto del fatto che l'Europa si trova in un momento di recessione, che questo periodo di recessione è ormai allargato a tutti i livelli, lo si vive a Rosolini come lo si vive a Francoforte, lo si vive qui da noi come in Spagna, come a Parigi, come ad Atene, dove addirittura le situazioni sono in grande evoluzione ed è un osservato speciale, perché anche lì c'è da quell'esempio c'è molto da imparare. È un momento in cui il cittadino in qualche modo è smarrito, in qualche modo non riesce a capire come si può uscire da una crisi che nasce a livello europeo, che si sta però evolvendo sulla base di regole finanziarie che difficilmente riusciamo ad accettare, da un rigore oltre ogni misura della Germania, dal fatto che lo Stato sociale si sta smembrando, da tensioni che sembra che nessuno voglia accogliere. È una situazione talmente delicata che ovviamente l'unica arma che ha il cittadino rispetto a questo è il voto, e quando va a votare è evidente in quel momento comincia a dire come la si pensa alla base, senza dimenticare tra le altre cose il fatto che la politica ci ha messo pure del suo, perché è il momento in cui stanno venendo in evidenza attraverso uno spreco di denaro pubblico per i finanziamenti ai partiti, gli scandali nella Lega, nel Partito Democratico, nella Margherita, il fatto che ci sono sprechi dovunque, il fatto che ci sono troppi privilegi, il fatto che la casta, che pure è stata in qualche modo stigmatizzata, riesce a rimanere sempre tale e il cittadino che già sta soffrendo soffre ancora di più. È una situazione che no, è insostenibile, e il pericolo è che ci possano essere delle ripercussioni sociali gravi, e mi meraviglio come su questo si tenda ancora una volta a sminuire il tutto. Il fatto che è stato anche fatto l'attentato al patron dell'Ansaldo, beh, questo la dice anche lunga sulla situazione. Il numero dei suicidi, anche questo è un dato allarmante. E allora che cosa fare? Bisogna capire che il cittadino è stanco, e senza dimenticare anche l'altro fatto, l'astensionismo. Abbiamo avuto anche un aumento considerevole di persone che non sono andate neanche a votare, proprio per il disgusto che hanno nei confronti della politica, di questo modo di governare. E allora è chiaro che i partiti stanno avendo un grosso scacco da queste elezioni, stanno anche per essere puniti dal fatto di appoggiare un governo che nell'opinione pubblica sta dando soltanto rigore ai più deboli, ma non si vede uno spiraglio di sviluppo. Allora tutto questo è in un momento di vera trasformazione. Dobbiamo chiederci allora che cosa sa da fare, quale sarà il prossimo futuro che ci vedrà impegnati. Io sono convinto che la lezione della Francia non può passare inosservata. Quando un presidente della Repubblica, in questo caso quello francese, ha detto che bisogna in qualche modo staccarsi dal rigorismo della Merkel e quindi della Germania, perché bisogna pensare allo stato sociale da una parte, allo sviluppo dall'altra, allora e viene ovviamente premiato, è perché questa forse è la strada da perseguire. Quando in Grecia non si riesce a fare il domani del voto il nuovo governo, e quindi è probabile che si andrà di nuovo a rivotare da qui a 20 giorni, un mese, perché non c'è la possibilità di fare il governo, e perché nel Parlamento greco ci sono anche fazioni di estrema destra, direi anche personaggi di quel genere, allora c'è qualcosa che bisogna fare subito, e cioè quello di riportare la serenità nello stato sociale, e quello di pensare un po' meno alle tasse, anzi, se per quanto mi riguarda dovrebbero essere allentate e non lasciate così come sono, e soprattutto puntare su un vero sviluppo. E lo sviluppo lo si fa se si fa circolare la moneta, e la moneta circola se si svincolano il credito, e quindi se le banche aprono le loro casse, e se gli enti pubblici, compresi i comuni, hanno quella liquidità da poter dare agli imprenditori, a chi ha i fornitori e quant'altro. Sarebbe veramente un grave delitto, di cui poi qualcuno potrà domani pentirsene, quello di lasciare che le cose non camminino da sole senza intervenire, perché lo sviluppo futuro potrebbe non essere così bello, e quindi qualcosa sa da fare.
Dunque un repentino cambio di marcia, soprattutto dei partiti, anche perché il cittadino che va a protestare, onestamente dobbiamo dirlo, sindaco, o cavalca la strada dell'astensionismo, come hai benissimo detto, o va a rifugiarsi in partiti che alla fin fine non sono partiti e quindi non hanno attualmente voce in capitolo. Allora la cosa prioritaria qual è? Che i partiti veramente, i partiti del listino, come si suol dire, i partiti tradizionali, PDL, Partito Democratico, UDC e così via, non so se dimentico qualcuno, ma ripeto, i partiti tradizionali debbono invertire la rotta, devono essere proprio a disposizione dei cittadini, e i primi a darne l'esempio sono proprio loro. Questo disamore da parte dei cittadini verso la politica, verso quella politica o bassa politica, come dir si voglia, che si sta conducendo fino ad oggi, sicuramente non andrà a premiare nessuno.
Sicuramente è così, e aggiungo che il governo della cosa pubblica è ben altra cosa rispetto alla sola protesta. perché il cittadino protesta ed è giusto, ma pensare che si possa governare attraverso la protesta, questo è impensabile. Allora, che i partiti ritornino ad essere quello che devono essere, cioè il trade union tra la società e le istituzioni, cominciando a moralizzarsi dall'interno, a rivedere il rapporto con il denaro pubblico, perché è fondamentale, a tagliare i privilegi a tutti i livelli. Se non si fa questo, allora avremo soltanto protesta. E di questo poi mi preoccupo, perché se accanto alla protesta non c'è poi la proposta, allora a quel punto potremmo dire che la nostra società avrà un periodo più nero che mai. Se alla protesta c'è una vera proposta, e cioè quello di un reale cambiamento, allora sono convinto che le cose possono migliorare. Il mio auspicio è che queste elezioni, che si sono svolte prima delle elezioni regionali da noi, delle nazionali, le regionali si parla ormai, ci saranno il prossimo ottobre, le nazionali dovrebbero essere ad aprile, perché credo che nessuno dei partiti voglia anticiparle, perché se le anticipano credo che le buscheranno. Ci saranno pure le amministrative, con ancora più corpose rispetto a quelle che ci sono state quest'anno, perché ci saranno anche le provinciali, oltre che le comunali. Ci stiamo trovando da qui a un anno, ci stiamo avviando verso un periodo di elettorale, in senso proprio stretto, dove occorre che dare le giuste risposte. Sono convinto che bisogna smetterla di pensare a proprio orticello. Io lo dico da 5 anni, l'esperienza che mi sono fatto in questo periodo mi ha portato a capire come veramente bisogna guardare soltanto agli interessi della città, dei cittadini, e totalmente disattendere gli interessi di parte. Sono quelli che hanno aberrato i partiti e hanno portato questo stato di cose. Accanto a questo bisogna anche che si capisca che è importante non farsi governare dalla finanza, ma semmai al contrario governare la finanza, perché in primo luogo deve venire l'uomo cittadino e non la finanza in quanto tale. È l'uomo che deve essere tutelato e salvaguardato, e tra questi soprattutto quelli che sono nel bisogno, e credetemi sono tantissimi, il primato dell'uomo sulla finanza. Se si capisce questo, forse possiamo andare in un periodo di sviluppo e di rispetto della dignità dell'uomo cittadino.
Rimanendo in tema di finanza, purtroppo non possiamo esimerci dal parlare dell'IMU, il cavallo di battaglia di molti sindaci, soprattutto anche dell'ANCI, che rappresenta poi la totalità dei comuni italiani, e sta cavalcando questa battaglia, alla quale si è appunto accodato anche la città di Rosolino attraverso il suo primo rappresentante. Il sindaco Savarino naturalmente ha cavalcato la protesta contro l'IMU, sostenendo che i sindaci sono diventati dei meri e propri esattori delle tasse, la qualcosa non corrisponde sicuramente al volere dei cittadini, che ha eletto i propri rappresentanti per rappresentarli, scusate il bisticcio di parole, per sostenere le proprie richieste e non per esigere in continuo tasse sopra tasse, perché alla fine viene chiamata sì imposta comunale, ma è una vera e propria tassa, una patrimoniale.
Sì, è un problema serissimo, un problema che ci coinvolge, che coinvolge tutti noi, ed è un problema che sta vedendo sempre di più alzare la voce da parte di tutti i sindaci, della stragrande maggioranza dei sindaci italiani, e io dal primo momento che ho preso carta e penna per cercare di esternare proprio tutta l'amarezza che può avere un sindaco quando non riesce e non può fare quello che è il suo programma elettorale. Quando io devo stare attento al patto di stabilità, che non mi chiede, dopo essere stato un comune virtuoso, di chiudere il bilancio a pareggio, no, non mi chiede questo, mi chiede di chiuderlo in positivo di 1 milione di euro, nel frattempo mi togli anche, da quando sono sindaco, 2,5 milioni, 3 milioni di euro in meno di trasferimenti. Beh, qua solo i miracoli ci vogliono per poter dare, per poter fare in modo che il programma venga portato in essere. Non è pensabile che si possa gravare soltanto sui sindaci, non è pensabile che si possa gravare soltanto sui cittadini più deboli. Questo è inaccettabile, io l'ho detto in tutte le salse, in tutte le lingue, l'ho scritto, ho detto anche al caro Monti, vieni tu a fare il sito se ci riesci, perché è troppo facile dire dal tuo podio quello che dici quando non sai che significa patire la fame, non sai che significa non avere soldi, non sai che significa la sofferenza. Bene, sono arrivato pure a dire, se tu riesci per, come dire, da ora in poi a non avere nessuno stipendio, non avere nessun soldo, e vi dicendo fino a quando tu non porterai l'Italia allo sviluppo, allora ti potrò anche credere, ma quando tu hai il tuo bel stipendio, che non è quello che può avere un sindaco di periferia, ma è molto molto ben corposo, stiamo parlando di decine e decine e migliaia di euro, gli esce difficile capire la persona che soffre. È arrivato il momento che questa cosa non può, come dire, passare inosservata. L'IMU è una tassa odiosa. Perché è odiosa? Perché è una tassa che colpisce le case, prime e seconde case, quella fatta sulle prime case, fatte con sacrificio, colpisce tutti. Vero è che c'è una, delle detrazioni, dei 200 euro e 50 euro a famiglia, vero è tutto questo qua, ma colpire il patrimonio soprattutto delle persone che hanno probabilmente una sola casa e far pagare queste tasse, lasciando i capitali totalmente intoccati di chi ha veramente soldi.
Tra l'altro c'è gente che ancora paga il mutuo.
Si paga ancora il mutuo, è odioso. È una tassa comunale, ma la cosa più brutta qual è? Che il 50% della tassa del l'IMU sulla seconda casa va a finire a Roma. Allora io potrei capire che tu ci stai togliendo i trasferimenti statali, lasci la tassa che noi prendiamo a Rosolini, non te la porti a Roma, e con questi soldi riusciamo a fare qualcosa per la nostra società, allora i cittadini potrebbero anche capirlo, se io dalle tasse riesco ad avere un ritorno dentro la città. Ma quando invece prendo i soldi dei rosolinesi e per il 50% sulla seconda casa me li porto direttamente a Roma, e guardate, Rosolini pagherà allo Stato 1.300.000 euro, si porterà pari pari direttamente a Roma, per quelle che sono le stime che abbiamo fatto. Questo stato di cose, guardate, sta colpendo tutti. Io ho avuto modo di fare un po' una rassegna stampa per quelle che sono gli altri sindaci, anche di centro-sinistra, lo pensa Piero Fassino, Giuliano Pissapia, De Magistris, sono tutti quelli che stanno alzando la voce, perché da un lato dicono riduciamo la quota dei trasferimenti, sì, ma lascia qui i soldi. Altri dicono allora togliamo l'IMU sulla prima casa, altri dicono riduciamo l'IMU per quanto riguarda la seconda casa. In un momento in cui ormai le tasse sono arrivate alle stelle, vedete che cosa succederà a dicembre, quando ci sarà il saldo dell'IMU sotto le festività natalizie, un'altra batosta che avremo tutti noi cittadini. Questo è inaccettabile, e lo dico perché stiamo pensando anche qua a Rosolini, dove ancora le notizie dallo Stato centrale arrivano molto frammentarie da questo punto di vista, perché ci hanno detto grosso modo quali possono essere le proiezioni sull'IMU, ma ancora dobbiamo capire bene come fare. Stiamo valutando se in linea con gli altri sindaci, se possiamo vedere non la riduzione, ma addirittura l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, perché noi non vogliamo assolutamente diventare esattori dello Stato centrale, di tasse comunali che invece di rimanere al comune se ne vanno a Roma. È inaccettabile. E allora piuttosto ripensiamo alla situazione. È giusto che le tasse ci siano e che le tasse vengano pagate, l'abbiamo sempre detto anche noi, è giusto che le tasse li pagano tutti, perché se tutti li paghiamo possiamo pagarne di meno, ma non possiamo andare oltre certi limiti rispetto alla quantità di tasse che ormai sta gravando su tutto, e soprattutto farlo sulle case è quanto mai odioso, ed è una vera e propria patrimoniale. Piuttosto andiamo a colpire veramente quelli che sono i luoghi dove ci sono i soldini, e certamente non sono dove quelle delle povere del ceto medio basso. Questo non è accettabile. Quando certe volte, ma lo dico così, si sente in televisione che in un giorno la borsa di Milano ha perso il 3% e sono state andate in fumo migliaia e migliaia di miliardi di euro, ma è possibile pensare che lì in un solo giorno si possono permettere il lusso anche di perdere miliardi, e noi qua dobbiamo pagare queste tasse così? È inaccettabile. Allora che si vada a colpire dove fanno speculazione. e lasciare invece che i nostri cittadini possano ritornare ad avere la dignità di essere cittadini, perché altrimenti rischiamo poi di fare un altro errore. La colpa alla fine sarà sempre dei sindaci, e questa è la cosa poi più brutta.
A proposito di sindaco, qualsiasi sia il colore, qui non stiamo a difendere nessuno, oppure, ma anzi difendiamo tutti i primi cittadini, di qualunque colore appartengono, perché ci chiediamo alla fine, tra mancati trasferimenti da parte di Stato e Regione, tra imposizione delle tasse, tra ritardi severi, proprio ritardi reali di mancati per gli stipendi, addirittura già è una conquista se qualcuno, non è il caso di Rosolini, grazie a Dio, ma in comune vicinore qualcuno ha dichiarato la bancarotta come comiso, qualche altro finalmente è una conquista se i dipendenti riescono ad essere pagati il mese di gennaio. Allora, che cosa ci sta a fare un sindaco? Mi diceva un anziano, e io la porto sempre a mo' di esempio quando parlo con amici, la peggior cosa che possa augurare in questo momento ad una persona, speriamo che faccia il sindaco della città.
Esatto, no, ma questo è vero. Guarda, il problema è proprio questo, che il sindaco è diventato il parafulmine di tutto, anche delle cose di cui non ha assolutamente responsabilità. Poi a Rosolini abbiamo un altro sport nazionale, quello anche di farmi avere delle responsabilità su cose che sono di altri sindaci. Qualche volta è arrivato addirittura a dirmi che c'è una discarica in un luogo, e poi io dico guardate che quel luogo appartiene al comune di Noto, quantomeno quello che fa su Noto, datelo a Noto e non a me, già ho già le mie pene, non datemi anche quelle degli
su
altri.
Su questo siamo fortunati perché abbiamo un territorio ristretto.
Ma voglio dire che io ho la presunzione di dire che grazie al modo con cui stiamo governando, senza motivo di essere smentito da nessuno, pronto a fare in qualsiasi momento dibattiti pubblici senza problema, sono convinto che grazie al nostro modo di governare Rosolini è riuscito e sta riuscendo a tenere ferma la barra, perché era destinato ad andare giù, ancora giù e sempre più giù. E quando a quel giù che già c'era, e lo sapevamo già nel 2007, che le condizioni economiche della nostra città erano assolutamente disastrate, nonostante ci trovavamo in condizioni economiche disastrate già dal 2007 in poi, siamo entrati nel tunnel della peggiore delle crisi a livello mondiale, come questa crisi non ce n'è stata mai a nostro ricordo, nonostante siamo entrati in questa crisi, Rosolini è riuscito a restare un comune virtuoso, dove i servizi li stiamo garantendo, dove gli stipendi cerchiamo di pagarli sempre, mantenendo quelle che sono le bene o male le scadenze, dove i servizi stessi li stiamo facendo al massimo di ogni sforzo, dove pure siamo riusciti a portare ben 15 milioni di euro di finanziamenti extra bilancio per andare a fare delle opere importanti che sono anche sotto gli occhi di tutti. Bene, questo siamo riusciti a farlo noi, e senza presunzione dico che se non ce l'avamo noi in questo comune, forse oggi Rosolini sarebbe in un tutt'altro posto, e questo, lasciatemelo dire, è la mia grande soddisfazione. Poi sono anche molto rammaricato del fatto che se avessi avuto un briciolo di soldi, anzi io non mi sarei accontentato di avere zero di soldi, perché non dico di averli, ma partire da zero, avremmo già fatto non 10, 100, ma 1 milione di cose in più rispetto a quelle che siamo riusciti a fare ora.
E sulle opere in itinere ne parleremo fra qualche istante, dopo alcuni consigli commerciali.
Tu t'ha affacciato mai, dove vivi? Quando il tramonto brucia un lumare e i vecchi assetati in desideri sutta coppola a mucciolo i pensieri e rimma camminato festeggiati su sfidamenti ogni stile muri io vendo a mensa la buie le case
alle celle giù canta i suo canzoni e a terra mi è scritta paura sulle calvi e a terra mi
Bene, rieccoci ritornati in studio per la seconda parte del nostro, della nostra chiacchierata con la trasmissione in linea diretta, avendo ospite fisso in studio l'avvocato Nino Savarino, sindaco della città, al quale chiediamo subito lo stato di salute della sua amministrazione, un'amministrazione che quantomeno lo ha dimostrato ieri sera in Consiglio Comunale, una compattezza di 11 consiglieri, un'amministrazione che ha visto l'ultimo turnover nel corso della settimana con il cambio dell'assessorato ai lavori pubblici. Si è trattato semplicemente di un turnover, come è reiterato più volte nel corso della conferenza stampa, tra due rappresentanti del Movimento Insieme per Servire. Le consegne sono state fatte dal geometra Carmelo Di Stefano al dottor Carmelo Licita, dottore commercialista.
Ma diciamo che la maggioranza gode buona salute, ottima salute. Abbiamo la fortuna di confrontarci, di consultarci spesso, di avere ben chiaro il nostro ruolo, quello che dobbiamo fare. Sappiamo con altrettanta chiarezza le difficoltà del momento, sappiamo quali sono le cose che purtroppo non possiamo fare proprio per queste stesse difficoltà, ma abbiamo la capacità che nasce dalla voglia di fare, dal fatto di essere anche molto giovani da questo punto di vista e quindi con il desiderio di dare un'impronta a questa attività. Siamo riusciti, lo dicevo poc'anzi, magari forse un po' con una certa verba, ma lo voglio ribadire, siamo riusciti a portare a Rosolini dei finanziamenti per opere fondamentali ed importanti. Non dimentichiamo, ci ho detto la volta scorsa, ma quello che stiamo già portando a compimento su via Augusta, incontrato in Galleba, 2,5 milioni per mettere a sicurezza tutti quei quartieri. Finalmente quei cittadini possono stare tranquilli per la loro casa, la loro sicurezza, che oggi si è ormai concluso con l'asfalto anche della strada che sale dall'ex Hotel Marina. Quella è un'opera importantissima, un'opera che molti ricorderanno nel futuro, perché abbiamo dato serenità e tranquillità a quartieri che erano a rischio della nostra città. Partirà a breve i lavori per quanto riguarda la piazzetta del Cuore Immacolato. Già ormai siamo pronti ad acquistare quelli che sono gli immobili da demolire, abbiamo già trovato l'accordo con tutti i proprietari, quindi è probabile che riusciremo a buttarle giù, probabilmente forse all'inizio dell'estate, ma entro l'anno abbiamo il desiderio di dare a quel quartiere una piazzetta che da decenni era voluta, era aspettata. E noi con caparbietà, con testardaggine anche, siamo riusciti ad arrivare al punto finale. Un altro, ce ne devono dare atto che rispetto alle cose promesse nel passato noi stiamo facendo, la promessa di togliere dal precariato tutti i nostri precari è stato fatto per decenni e decenni, noi l'abbiamo promesso e mantenuto. Io spero che questo i cittadini lo riconoscono rispetto alla nostra amministrazione. Partirà entro pochi mesi anche il problema del campo sportivo, avremo finalmente un campo sportivo importante che con al di là di tutte quelle che sono le critiche che sono state mosse da chi è all'opposizione, perché è giusto che facciano anche questo come lavoro, ma tutti sappiamo, e lo sappiamo tutti, che è ormai inaccettabile che un comune di 20.000 abitanti avesse un campo ridotto come quello che è del nostro comunale. Finalmente ci siamo dati anche questo, è già a buon punto, è stato già depositato il progetto, siamo già alla fase in cui dobbiamo predisporre la gara per quanto riguarda il nuovo palazzetto dello sport a 5 che sarà fatto lì a Pietro Trigomi. Guardiamo anche quelle.
Ricordiamolo il finanziamento ottenuto appunto per la costruzione di questo palazzetto.
Sì, è un finanziamento di 500.000 euro, un po' di più di 500.000 euro, che abbiamo ottenuto nell'ambito del PON Sicurezza, della legalità. Noi lo intesteremo a Falcone e Borsellino, faremo per il giorno 23 di maggio, in occasione del ventennale della strage di questi due martiri siciliani, una delibera di intitolazione a loro due di questo palazzo, dello palazzetto dello sport, costruito dello sport. E lo faremo proprio perché è nato con fondi sulla legalità, ha come obiettivo quella di diffondere la legalità tra i nostri giovani, perché lo sport allontana i giovani dalla cattiva strada. Lo sport fa capire ai giovani l'importanza delle regole e quindi di sottostare a delle discipline, e quindi lo sport educa i cittadini di domani, i cittadini di oggi, i futuri amministratori e quelli, diciamo, la nostra società. Ecco perché è fondamentale ed importante arrivare su questo, perché oggi dobbiamo capire che è lo scatto culturale che fra l'altro sta contraddistinguendo la nostra amministrazione.
Non dimenticando che Rosolini ha ottenuto questo finanziamento assieme ad Augusta, solo due comuni che hanno ottenuto questo tipo di finanziamento in tutta la provincia di Siracusa.
Ma io spero che questo capiscono i cittadini quando, per esempio, stiamo parlando di questi finanziamenti per la provincia di Siracusa, ma poi non ce ne ha avuto in altri luoghi. O il finanziamento di 1,5 milioni per far diventare l'ex consorzio agrario, che ormai è del comune di Rosolini, il polmone culturale di integrazione della città. È stato ottenuto da Rossolini, da Palermo e poi dal centro Italia. In Sicilia solo due comuni hanno avuto questo finanziamento, Rosolini e Palermo. Qualcuno lo deve pur ci deve pur riflettere il perché, come mai? Perché probabilmente qualcosa qui abbiamo fatto e non voglio andare oltre, perché l'abbiamo fatto con le nostre sole capacità, con quelle che sono l'intervento dei nostri tecnici, col nostro modo di fare, con la nostra caparbietà. Ecco, sono cose che stanno venendo in essere. Lo dicevo prima, ma anche le altre piccole cose che vediamo su via Lentini, quella strada che abbiamo aperto togliendo quella catapecchia per far finalmente dare un respiro ad un quartiere, le molte strade che in un momento difficilissimo, guardate, per capire fino in fondo l'importanza del lavoro che stiamo facendo, se non lo si incastona nel momento storico che stiamo vivendo non lo si capisce. Perché quando capiamo che ci troviamo nel momento più brutto e più difficile, nonostante ciò siamo riusciti a portare questo a Rossolini, qualcuno ce ne deve dare atto, perché questo è quello che siamo riusciti a fare. E siccome su questo ci siamo scommessi, ci crediamo molto, la maggioranza per questo è compatta. È una maggioranza bella, lo devo dire, si respira un'atmosfera veramente anche di amicizia all'interno della giunta, e quelle che sono, che qualcuno ha voluto paventare come chissà che cosa, questi cambi di assessori. Guardate, l'ho detto prima, lo voglio ribadire, il cambio degli assessori, hanno fatto anche il toto assessori, non so, 26, 25, io posso anche arrivare a 30, 35, quella cosa interessa talmente poco, perché a differenza del passato, il cambio di assessore che facciamo oggi non è fatto per mantenere l'equilibrio, della poltrona. Non diamo assessori in cambio di consenso, la maggioranza c'è ed è coesa. Gli assessori si stanno, avvicendando sulla base di accordi che abbiamo avuto e per dare, quella spinta di innovazione e di freschezza che ogni amministrazione secondo me dovrebbe avere.
E soprattutto accordi all'interno dei partiti.
Dei partiti, con una giunta in più, che l'assessore che è stato assessore, finito il proprio ruolo di assessore, rimane comunque a lavorare a gratis. Come ho cercato di inculcare a tutti, sarò ricordato dai miei amici, dagli assessori che mi hanno collaborato, dai consiglieri comunali che con me lavorano costantemente, come il sindaco della gratis, perché quando qualcuno mi chiede quando ci vogliono dei soldi, se ci sono soldini, cari amici miei, questi qua vengono tutti messi di lato, e chi è vicino a me sa che significa gratis, e un giorno potremo anche parlarne di questo, perché come ho detto una volta in una conferenza stampa, dopo di me non sarà più come era prima. le cose. Dopo ormai si è finito il tempo degli sprechi, non è più possibile per nessuno. Stasera sarò in una trasmissione televisiva proprio per parlare di sprechi, perché la nostra città è probabilmente da questo punto di vista quella che può fare lezioni a tutti, perché noi siamo riusciti a fare del risparmio e del rispetto del denaro pubblico la nostra bandiera. Lo voglio dire, ma non per vanto, ma lo sappiano i nostri concittadini, che il sindaco Savarino non ha mai speso un soldo pubblico per fare viaggi di istituzione. Io quando vado a Roma o me ne vado a Palermo o vado dovunque, ci vado con i miei soldini e non ho mai chiesto una lira di rimborso al mio comune, e su questa linea ci sono tutti i miei assessori. E questo qua, guardate, me ne devono dare atto tutti, e su questo credo che ci possiamo confrontare senza problemi. Allora, e siccome sono riuscito a creare un ambiente che c'è pure, vuol dire, anche il momento di frizione, che viva Dio deve esserci, ma sono quello che sono riuscito a fare del full immersion con i miei assessori. Siamo andati anche fuori a nostre spese per cercare di affrontare i problemi per dare delle risposte. E perché l'abbiamo fatto? Perché siamo stati convinti, siamo consapevoli anche oggi delle enormi difficoltà, e solo grazie alla nostra capacità Rossolini oggi è tra i paesi che è ammirato dovunque. Io l'ho detto agli altri, lo voglio dire anche attraverso la radio, ditelo nei paesi vicinori, parlate di Rossolini, vi diranno che siamo un paese che da tutti è ammirato, perché siamo riusciti ad avere alta la dignità, siamo riusciti a mantenere alti i nostri servizi, siamo riusciti a tenere il nostro comune tra quelli virtuosi. Purtroppo il periodo è quello che è, e c'è il governo centrale che ci vuole ancora di più massacrare, ma noi teniamo sempre alta la testa e ferma la barra su questo argomento, e questo devo ringraziare i partiti politici della coalizione, gli assessori tutti. Oggi abbiamo avuto la fortuna di questo ulteriore forze e linfa nuova che sta avendo la mia amministrazione, da ultimo l'assessore ai lavori pubblici Carmelo Licitra, ma voglio anche ricordare Giampaolo Trico, mi voglio ricordare Vincenza Di Mari e Gioacchino Spatola. Sono persone che stanno lavorando bene, ripeto, l'assessore Licitra, che è all'interno del partito del Movimento Insieme per Servire, a cui io in qualche modo mi ispiro e ritengo di appartenere, perché all'interno si è fatto questo cambio tra uno degli assessori che ha lavorato di più e bene. Carmelo Di Stefano è una persona che ha fatto veramente bene a Rossolini, benissimo a Rossolini, e Carmelo Di Citra farà altrettanto bene a Rossolini, sta già iniziando a fare quello che è il suo stile, cioè l'abnegazione e la voglia di dare risposta. Ecco, questa è la mia amministrazione, un'amministrazione che sta in salute, che è consapevole dei limiti che abbiamo, ma che è anche consapevole del fatto che siamo riusciti a dare risposte certe e chiare alla città di Rossolini.
Ultima domanda, sindaco, redazione scolastica. In un primo momento abbiamo dato comunicazione che la refezione scolastica sarebbe terminata il 9 maggio prossimo, però per bocca anche oggi ai nostri microfoni dell'assessore Minardo ha affermato che contestualmente, nel darne la notizia, l'amministrazione comunale, quindi l'assessorato e tutto quanto l'esecutivo, si è subito adoperato per superare anche questa data e portare tutto a fine mese.
Sì, è vero, io lo leggendo i giornali dove si dice dopo la petizione popolare l'amministrazione allunga il servizio della refezione scolastica. Beh, io voglio dire, intanto sconosco questa petizione popolare perché al Comune non è arrivato proprio nulla, e quindi è importante che si capisca che questo allungamento nasce dal fatto che attraverso il risparmio, attraverso l'oculatezza di quelle che sono la gestione del nostro bilancio, già da tempo siamo riusciti a trovare a metterci in modo per cercare di trovare i fondi, e siamo riusciti a trovarli proprio in questi giorni e poter fare questo prolungamento. Nasce da un nostro desiderio e non per contraltare la petizione, e tuttavia voglio dire, mi piace quando i cittadini si fanno parte diligente e vengono da me a chiedere qualche cosa. Guardate, questa è una cosa bellissima. Qualcuno crede che, quando dico questo qualcuno della dell'opposizione, pensa che questa è una cosa brutta. No, al contrario. il cittadino che va dal sindaco, dall'assessore, dalla giunta a chiedere notizie, anche a chiedere servizi, è un cittadino attento, è un cittadino che vuole partecipare. E questo, lasciatemelo dire, nasce anche dal diverso modo con cui noi abbiamo voluto affrontare questa, la nostra azione amministrativa. Fin da subito ci siamo posti con la massima accoglienza per tutti. Certo, non tutto quello che ci viene chiesto noi possiamo fare. Guai a pensare che il comune sia pantalone.
Ma è il cittadino che deve rendersi conto il perché del no.
Perfetto. E come fare a far questo? Semplicemente dicendo, lo faccio spesso a chi mi scrive mail, chi mi tramite Facebook o mi incontra per strada, vieni in comune, incontriamoci. Prima ancora che tu dai il tuo giudizio, che spesso è fallace perché non hai gli elementi per fare un giudizio sereno, vieni al comune, vieni a parlare con me, ti faccio vedere quali sono le problematiche, assieme a te studiamo la questione. E su questo argomento, con questa metodologia siamo riusciti a trovare tantissime strade per risolvere i problemi. E posso anche, come dire, testimoniare che i cittadini lo capiscono. Le persone che vengono al comune, anzi venite spesso, ora il nostro grande intendimento è quello nel mettere mano al bilancio comunale, ne abbiamo parlato l'altro ieri, lo parleremo domani mattina in sede di pregiunta con tutti gli assessori, è quello della massima partecipazione, perché questo è un bilancio difficilissimo, e per i tagli che ci abbiamo avuto, e per la questione della tassazione, e per quelle che sono i debiti, gli enormi debiti, tantissimi debiti, debiti che abbiamo a Rosolini perché qualcuno ce li ha lasciati. Bene? Allora noi stiamo pensando di fare il prossimo bilancio con i cittadini, perché se scelte sono da fare, assieme vogliamo scegliere le cose da fare e quelle da non fare, perché altrimenti rischiamo di fare solo populismo, altrimenti rischiamo di essere al soldo di qualcuno che invece vuole cavalcare la difficoltà. Ma tanto sappiate, e lo dico ai miei concittadini e lo dico a loro per far capire agli altri che mi stanno ascoltando, che invece sperano chissà che cosa, che le difficoltà che stiamo vivendo oggi noi ci saranno pure domani. E se oggi qualcuno non capisce che bisogna agire per il bene della città, domani mattina questa persona, se si trova a sedere al mio posto, io mi auguro di rimanere altri 5 anni a Rosolini, no? Ma dico, ma lo decideranno i cittadini, ma se qualcuno si siederà al mio posto domani mattina, non pensi questo qualcuno che domani le cose saranno belle, rose e fiori. E allora cerca di essere più maturo nelle critiche, cerca di essere più maturo nel capire quali sono i sacrifici che si stanno facendo. E siccome io do ai miei concittadini la patente della intelligenza, perché sono persone che capiscono, sanno perfettamente quali sono i meriti di questa amministrazione. Lo ribadisco per concludere. Siamo quell'amministrazione che è riuscita a mantenere alto il nome della città di Rosolini e della dignità di Rosolini in un momento storico dove tutti sono in caduta libera.
E con queste parole chiudiamo questo ennesimo appuntamento con la trasmissione in linea diretta, dando appuntamento ai nostri radioascoltatori alle prossime edizioni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha facciato mai dove vivere quando tramonta bucio nel mare. E i vecchi assetati in desideri sotto la coppola a moccio noi pensare e rimma camminato questi sciati su sfida menti ogni stile muri io vendo a menta la buie casi alleggio canta i suoi canzoni fia del rame è scritta paura sulle calvi fia del rame fia del rame. And no, you know my boy. catena. Amai corruto scaus da sta campagna, con l'erba casa nata come mare. A piaci nesci l'acqua abbondante, a bordi di cent'anni